Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Buongiorno, benvenuti a un nuovo episodio di Grano. Oggi non ci sarà, come secondo la nostra abituale divisione, una storia e poi un esperto, perché cercherò nel mio piccolo di farmi portavoce di tutte le richieste, tutte quante le storie che ci sono arrivate, di preoccupazione fondamentalmente sul caro bollette. Ne parliamo tanto, ne abbiamo parlato anche negli altri nostri podcast, perché è un tema anche geopolitico. Oggi lo approcciamo dal punto di vista di noi consumatori. Non c'era nessuna persona migliore che ci potesse venire in mente se non Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, abilissimo influencer e TikToker anche a margine. Buongiorno Massimiliano.
Ciao Mia, buongiorno a te.
Grazie di essere venuto qua a fugare tutti quanti i nostri dubbi, ma partiamo forse dalla domanda principale. Non è un dubbio quello che esista un tema di caro bollette in questo momento, vero?
Purtroppo è una certezza, come sanno bene i consumatori che hanno visto lievitare a partire da ottobre i costi energetici, luce e gas sono letteralmente esplosi, un rincaro che pesa tantissimo sulle famiglie in due volte, diciamo così, pesa due volte, perché da un lato aumentano le bollette, dall'altro aumenta il costo dei prodotti al supermercato, perché naturalmente i costi energetici gravano anche sulle imprese e quindi inevitabilmente aumenta anche il carrello della spesa.
Tra l'altro c'è tutto quanto un tema di reperimento delle materie prime che riguarda anche chi sta comprando l'auto e non gli viene consegnata, c'è tutto un tema enorme in realtà che riguarda tanti settori.
È proprio così, la carenza di materie prime sta rallentando molti mercati, hai citato quello dell'auto ma anche quello edilizio, pensiamo ai serramenti e poi anche tornando al supermercato cominciano a mancare alcune materie prime, in primis l'olio di semi di girasole perché eravamo grandi importatori da Ucraina e Russia. E poi come sempre Mia ci sono le speculazioni perché invece altre materie prime non erano collegate alle difficoltà geopolitiche che stiamo vivendo eppure notiamo qualche aumento, un po' perché come dicevo i costi energetici gravano pesantemente su alcune imprese e un po' perché nel nostro sistema, nel nostro mercato la maggior parte dei prodotti circola ancora su gomma e quindi ancora una volta il caro carburante rincara i prodotti che arrivano poi al supermercato.
Allora nel nostro piccolo cerchiamo di fare di questa puntata un vademecum per capire come si può arginare questo rincaro che troviamo soprattutto sulle nostre bollette. Io ho portato con me tra l'altro una mia bolletta, Massimiliano, mi farò portatore delle istanze di tutti quelli che non sanno come me leggere le proprie bollette, non saprebbero come cambiare piano tariffario, non saprebbero come cambiare gestore, ma intanto chiediamoci, ha senso farlo? Come si fa a valutare se stiamo pagando troppo e potremmo risparmiare sulle nostre bollette?
Allora, per prima cosa direi che i rincari sì, sono stati generalizzati, ma va precisato che le utenze possono essere di mercato libero o di mercato di tutela. Gli aumenti che certifica l'autorità di settore, gli aggiornamenti trimestrali e il prezzo di luce e gas riguardano soltanto il mercato di tutela. Quindi comincio col dire che chi è nel mercato libero e magari aveva sottoscritto un contratto a prezzo bloccato un anno fa, oggi si ritrova un contratto che non ha subito gli aumenti e le variazioni. È chiaro che alcuni operatori hanno aggiornato questi costi rimodulando unilateralmente i contratti, ma quella è una situazione diciamo meno disperata di chi invece è sul mercato libero. Chi ha un contratto del mercato libero ha subito un aumento che possiamo stimare nell'ordine del raddoppio sia per la luce che per il gas.
Scusami Massimiliano, ti fermo un attimo soltanto perché voglio partire dalle basi. Come faccio a sapere se io ho un contratto con il mercato libero o tutela?
Cominciamo ad esplorare la bolletta. Ce lo dice la nostra bolletta, è una delle informazioni principali che troviamo proprio nell'intestazione della bolletta. La fornitura è spiegato se è del mercato libero o del mercato di tutela. Lo troviamo scritto.
Ok, quindi dovrei essere contenta del fatto che io sulla mia bolletta leggo servizio di maggior tutela.
Se sei nel servizio di maggior tutela vuol dire che non hai mai cambiato, oggi subisci gli aumenti dovuti al rincaro delle materie prime.
Ecco, quindi non avevo capito.
Se invece hai stipulato nel passato un contratto di mercato libero, potresti essere più fortunata perché probabilmente hai stipulato un contratto a prezzo bloccato che venivano venduti nei mesi scorsi e quindi quel prezzo era bloccato quando il costo delle materie prime era più basso. Dicevo, cambiare operatore oggi ci conviene oppure no? È la domanda da $1 milione che mi rivolgono quotidianamente i consumatori. Innanzitutto un primo messaggio di allarme riguardo al marketing, ai venditori porta a porta, ai venditori telefonici. Ci sono moltiplicate offerte fraudolente proprio in questo periodo perché, come purtroppo accade sempre nei momenti di crisi e di difficoltà, gli approfittatori, gli speculatori si avvicinano ai consumatori cercando di sedurli proprio dal punto di vista del risparmio. Nessuno può offrirti dei risparmi clamorosi e questo per il semplice fatto che la composizione della bolletta è, diciamo, per circa metà dovuta a costi fissi, i famosi oneri di sistema, le imposte, l'IVA, per cui degli sconti esorbitanti sono già un indice di un approccio truffaldino.
Scusami, dacci un aiuto su come evitare queste truffe, ecco, quali sono, se ci sono delle bandierine alzate per dirci occhio che qui c'è una truffa.
Il primo rischio è quello dell'operatore che suona al nostro citofono, alla nostra porta, che viene fisicamente a trovarci a casa. Si tratta di vendite porta a porta che sono molto rischiose per i consumatori. Può sembrare un paradosso, il consumatore dentro la sua casa si sente più protetto, in verità nel momento in cui arriva questo venditore si è più esposti perché si affretta di mandarlo via, di farlo uscire dalla nostra abitazione e quindi magari si cede a qualche richiesta. Nel mondo dell'energia la cosa da non fare quando entra un venditore porta a porta a casa nostra è dimostrargli la nostra bolletta, perché il venditore scorretto ci chiede di fotografarla e porta via con questa foto molte informazioni importanti, i codici che identificano la nostra fornitura, il nostro codice fiscale, e pensate che può addirittura cambiare operatore a nostra insaputa, essendo entrato in possesso di questi dati. Si presentano come finti letturisti del nostro operatore e in questo modo fanno breccia soprattutto nei confronti delle persone anziane che più spesso sono a casa e quindi, diciamo, più sensibili e a rischio rispetto a questo genere di truffe. Per quanto riguarda invece l'approccio telefonico, anche qui il teleselling si è scatenato, riceviamo telefonate a tutte le ore e molte mirano proprio a attirare la nostra attenzione con la speranza di un risparmio sui costi energetici. Qui la cosa da non fare è di pronunciare il fatidico sì al telefono, perché abbiamo notato il diffondersi di truffe che utilizzano quel sì in una registrazione, copiano quel sì come se noi avessimo manifestato l'intenzione di aderire ad una offerta. Quindi anche se vi chiedessero ti piacerebbe risparmiare sulla bolletta dell'energia o del gas, è meglio non rispondere di sì, perché sono davvero molto diffuse le attivazioni non richieste.
Che paura, Massimiliano, con questa cosa di aver detto sì. Ricordo almeno 5 volte in cui ho detto di sì a qualcuno per qualche pratica telefonica. Ok, questo è molto chiaro. Quindi se mi dici che non ci sono possibilità concrete di risparmiare tanto, perché il tema è che il rincaro è dovuto al costo delle materie prime, di fatto forse non vale neanche la pena mettersi a scandagliare varie offerte, cambio operatore, giusto?
Abbiamo già risposto a questa domanda. In effetti è così, cambiare gestore oggi vuol dire passare dal mercato di tutela al mercato libero e lì troviamo due tipi di offerte, o quelle indicizzate ai prezzi di mercato e allora non c'è un grande vantaggio, oppure peggio, lì cadremmo dalla padella nella brace, troviamo delle offerte a prezzo bloccato. Allora cosa fa l'operatore scorretto? Ci offre un prezzo che oggi ci sembra vantaggioso rispetto ai picchi che ha raggiunto la luce e il gas, ma magari è bloccato per 24 mesi e quindi rimarrà bloccato anche quando quel prezzo andrà ad abbassarsi. Insomma, il consiglio oggi è quello di non cambiare il proprio gestore, tanto che ci si trovi nel mercato di tutela, tanto che già ci si trovi nel mercato libero.
Ecco, questa cosa dei 24 mesi, delle offerte che scadono e poi, diciamo, si riattivano in un altro modo, bisogna tenere d'occhio. Cosa bisogna fare ogni volta che uno sa che ha un'offerta che dura 12-24 mesi? La cosa intelligente cosa sarebbe? Mettersi un allarme che ci ricordi che in quel momento dobbiamo ricontrollare quali sono le condizioni dei nostri contratti per poi disdirle eventualmente?
Questa è la grande sfida della concorrenza, che può essere un vantaggio straordinario per i consumatori a condizione di lavorarci un po'. Tutti noi, ma è naturale che sia così, siamo distratti rispetto alle nostre bollette, ai contratti che abbiamo attivato, agli abbonamenti di varia natura che pesano sul nostro bilancio familiare. Nel caso dell'energia, quello che bisogna fare è, oggi come oggi, non stipulare mai e poi mai un contratto a prezzo bloccato, perché chiaramente viviamo una stagione di costi altissimi e quindi bloccare questo prezzo sarebbe un autogol clamoroso. Valutare soprattutto che tipo di consumatori siamo. Quando il consumatore mi chiede: ma avvocato, mi consigli un operatore, questo o quello, dovrei indagare che tipo di consumatore ho davanti. Perché il mercato dell'energia oggi consente anche di essere intelligenti e di risparmiare a condizione di renderci consapevoli dei nostri consumi. Non so, ti faccio un esempio, si parla molto di fasce orarie, posso risparmiare utilizzando gli elettrodomestici in
esatto,
un certo orario oppure no. È un po' un mito da sfatare quello delle fasce orarie, perché prima c'era molta differenza tra le diverse fasce, diciamo la diurna e la notturna, per spiegarlo in modo molto semplice. Era l'epoca in cui la nostra produzione energetica faceva capo per la maggior parte alle fonti fossili, quindi era normale che attivando la lavatrice di notte, quando c'è meno domanda di energia, potessimo spuntare dei prezzi migliori. Oggi si è molto appiattita questa forbice, per cui anche grazie all'arrivo delle rinnovabili, banalmente l'energia solare si produce di giorno e non di notte, quindi la differenza di prezzo tra le due fasce è irrisoria. E quindi ancora una volta non è vero che sia inutile tener conto delle fasce orarie, ma devo dire ai consumatori che dovremmo essere capaci di spostare l'80% dei nostri consumi di notte, cosa che è però difficile, perché tra lo smart working, gli anziani a casa, diventa estremamente difficile. Attivare soltanto la lavatrice dopo le ore 20, sì, è un vantaggio, ma direi trascurabile.
Chiarissimo. Vogliamo tornare a spulciare la bolletta che a me sembra che tu conosca a menadito, io invece ce l'ho davanti per farti le domande, perché ovviamente sono tra quei consumatori molto distratti. Vedo un importo, quanto devo pagare, molto chiaro devo dire, entro quando, la scadenza, ok, il consumo, quali altri di questi dati scritti piccolissimi dovrei imparare a leggere?
Dunque, le informazioni più appariscenti sono quelle che hai citato, si trovano in quello che noi chiamiamo il box del consumatore, cioè scritte in caratteri più marcati quanto devo pagare e quando devo pagare. Pensa che fino a qualche tempo fa, prima dell'intervento delle associazioni dei consumatori, anche questi dati, cioè quanto devo pagare e il quando, sparivano all'interno della bolletta. Un'altra informazione molto importante che troviamo proprio nell'intestazione è quella se si tratta di una fornitura di mercato libero o di mercato tutelato. Poi sempre in buona evidenza troviamo nel riepilogo fattura, di solito è un box anche questo discretamente visibile, gli importi della fornitura, e questa è forse una delle cose più importanti per il consumatore, perché scopriamo quanta
Scusa,
parte...
è quella dove trovo il pod, dove trovo i dati dell'intestazione?
No, diciamo su quella sono andato veloce. Quei dati di fornitura si indicano quali sono i miei dati clienti, quindi il POD è il numero cliente per l'energia elettrica, il PDR è il numero cliente, diciamo così, il numero fornitura, il numero di allaccio per il gas.
Sono chiaramente rimandata a lezione di bollette, rimandata la Ceran.
E invece dimmi, qual è l'altra data? È molto importante il riepilogo della fattura, dove troviamo gli importi della fornitura, perché ci dice una cosa molto importante, cioè quanta parte di materia prima c'è nella mia bolletta, cioè qual è la spesa per la materia energia e qual è la spesa per il gas. Dovresti trovare proprio un piccolo sommarietto dove troviamo, nel caso dell'energia elettrica, spesa per la materia energia, poi la spesa per il trasporto e la gestione del
contatore. L'ho trovato.
Bravissima. Gli oneri di sistema forse oggi non li trovi sulla tua bolletta, perché tra gli interventi del governo sono stati infatti momentaneamente, speriamo definitivamente, cancellati, e trovi le imposte, trovi l'IVA.
Esatto, come voci principali io vedo diritto fisso di vendita, diritto fisso di distribuzione, questi sono i costi principali, e poi c'è spesa per il trasporto e la gestione del contatore, spesa per la materia di energia, che è molto piccola rispetto al totale della mia bolletta.
Esatto, è proprio così. Nel caso di una bolletta di gas trovi invece tra gli importi la spesa per la materia gas naturale, la spesa per la distribuzione e il trasporto del gas e la gestione del contatore, e ancora una volta gli oneri di sistema, le imposte e l'IVA. Questo è molto importante, questo riquadro, perché capire quanto pago la materia energia mi consente di capire se l'offerta che mi ha fatto un altro fornitore è vantaggiosa oppure no. Lo scopro perché gli spot, la pubblicità di solito fa riferimento proprio alla materia energia, cioè il costo dell'elettricità o del gas.
Fantastico, fantastico. Poi vabbè, vedo altri dati scritti piccolissimi, vedo anche addirittura un come posso risparmiare, analizza i tuoi costumi per spostarli nella fascia più conveniente, ma Massimiliano Dona mi ha spiegato che questa cosa della fascia vale fino a un certo punto, quindi non starò a perdere il mio tempo ulteriormente su questo. C'è altro che dobbiamo sapere della nostra bolletta?
Ti dico un'altra cosa importante, un'altra informazione importante che troviamo sulla bolletta sono i nostri consumi storici, cioè lo storico dei nostri consumi, e serve a capire come ci stiamo comportando, cioè se siamo dei consumatori che riescono a risparmiare nel quotidiano con un uso attento degli elettrodomestici, oppure se ci sono stati mesi nei quali abbiamo speso di più o di meno. E questo è estremamente importante per renderci più consapevoli. I pilastri del risparmio energetico cominciano proprio da questo, da una lettura seppur superficiale come quella che abbiamo fatto, nulla di più, della bolletta, e da una attenzione maggiore a come ci comportiamo nel nostro quotidiano. Consideriamo anche che le bollette non sempre arrivano composte di 7-8 pagine, spesso molti consumatori ricevono soltanto una bolletta sintetica. Questo è perché io consiglio, se vogliamo diventare un po' più consapevoli, di accedere alle pagine online del nostro fornitore, perché lì possiamo trovare dei dati che possono aiutarci, anche con qualche grafico, qualche torta, qualche istogramma, possono aiutarci a capire che consumatori siamo.
Non oso dirti, prometto che lo farò, però sicuramente apprezzo il consiglio. C'è un altro tema che mi sta un po' a cuore, non so se è, diciamo, di tua competenza, però ti considero un po' onnisciente, quindi te lo chiedo. Per essere più attenti dal punto di vista dell'ambiente, c'è qualche informazione che possiamo estrapolare dalle nostre bollette o dalle nostre abitudini di consumo per regolarci? Ti faccio anche delle domande più semplici. È vero che se io tengo il caricabatterie sempre attaccato accanto al letto, consumo energia, la televisione in stand-by, tutte quelle cose che sommate potrebbero fare un piccolo, diciamo, miglioramento dal punto di vista delle abitudini nostre del consumo. Ci sono?
Così finalmente cominciamo a parlare bene della bolletta, perché in realtà la bolletta ci dà delle indicazioni molto importanti proprio da questo punto di vista. Ci spiega se siamo dei consumatori responsabili. Si può fare moltissimo a casa nostra per risparmiare. E alcune cose sono più rilevanti naturalmente nei nostri consumi rispetto ad altri. Lo scaldacqua elettrico è per antonomasia l'elettrodomestico che divora più corrente.
Intendi il boiler?
Intendo il boiler, sì. Il 20% della nostra bolletta, pensa, può derivare dallo scaldacqua elettrico, e dobbiamo fare attenzione qui a regolarlo correttamente. Insomma, non è necessario impostare una temperatura a 50 gradi gradi se poi sotto la doccia la miscegliamo per avere un'acqua più tiepida. Sono tutti gli elettrodomestici, ma vale in particolare per questo, va tenuto in buona manutenzione, quindi rimuovere le incrostazioni di calcare, tenerlo il più possibile vicino diciamo al punto di utilizzo. È chiaro che se quel tubo deve percorrere una lunga distanza dalla caldaia fino alla doccia, c'è il rischio che disperda energia. Lavatrice e lavastoviglie, i cari vecchi consigli della nonna, ma sempre validi, vanno fatte andare a pieno carico. La lavastoviglie non dovrebbe andare ogni sera, a meno che non si abbia una famiglia così numerosa da riempirla tutte le sere, ma attendere di riempirla magari con le stoviglie del giorno successivo. Rinunciare all'asciugatura finale costa molto in termini di energia, ma può essere sufficiente lasciare aperto il portellone per far asciugare da sé le stoviglie che sono all'interno.
Sai che non sapevo neanche che ci fosse questa opzione, che si potesse, diciamo, escludere l'asciugatura?
Sì, puoi fare dei cicli più economici. Poi ormai gli elettrodomestici sono sempre più attenti all'ambiente. Certo, si tratta di un investimento. Se oggi abbiamo una lavastoviglie, una lavatrice un po' datata, questa è molto energivora. Hanno anche riformato le etichette energetiche degli elettrodomestici, perché la tecnologia fortunatamente è sempre più efficiente, ma non è per tutti di cambiare una lavatrice o una lavastoviglie, e quindi qualche consiglio di utilizzo. Il frigorifero può sembrare banale, ma ridurre al minimo l'apertura della porta, non inserire all'interno del frigorifero cibi caldi, un errore che a volte facciamo. Il microonde di gran lunga meno energivoro di un forno tradizionale. Lo stand-by è molto importante ricordare di spegnere tutte quelle spie luminose che spesso contrassegnano i nostri elettrodomestici. E a volte dimentichiamo di farlo, ad esempio per il condizionatore, che rischia di stare spento, ma con lo stand-by acceso per lunghi mesi se non lo usiamo per tutto l'inverno o viceversa per tutta l'estate. Quindi si può effettivamente far molto all'interno della nostra abitazione, partendo dal riscaldamento. Ecco, concludo con quello che poi l'area che dobbiamo attenzionare di più, soprattutto considerato quanto costa il gas. Il riscaldamento è quello che ci fa consumare di più, e quindi togliere un grado di temperatura all'interno delle nostre case, poi adesso ci avviamo alla bella stagione, ci può far risparmiare il 5-8% della nostra bolletta. Sono numeri davvero significativi.
Massimiliano, sei stato preziosissimo, ho imparato moltissime cose da te oggi, come spesso mi accade. Cercherò di essere un consumatore più attento e ti farò sapere se ne hanno tratto giovamento le mie finanze anche da questa cosa. Speriamo di essere stati utili a coloro che ci hanno scritto. Io ringrazio Massimiliano Dona, che trovate su tutti i social come Abile, appunto, influencer e TikToker. Gli do appuntamento per una prossima puntata e vi ricordo che potete scriverci con le vostre richieste, le vostre domande a grano@willmedia.it. Buona giornata.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.